sì. Ma guarda, rispetto a questo hai ragione, perché la santificazione non è una cosa possibile a noi, eh? È una cosa possibile solo a Lui con noi. Nelle sue lettere Paolo dice spesso ai santi che sono, no? E poi dopo però aggiunge siate santi, no? Prima dice siete, poi dopo dice siate. Può dire siate perché prima c'è quel siete, cioè c'è una santificazione oggettiva che è quella che compie lo Spirito. Dire figli di Dio non è già dire santi, che cosa ci può essere di più? Però il punto è che questa realtà deve crescere in noi, deve essere un principio di trasformazione delle nostre molecole una dopo l'altra, del nostro cuore, della nostra anima, della nostra mente, delle nostre forze. Ricordate domenica il Vangelo? Gesù all'inizio, qual è il comandamento nuovo? Il comandamento nuovo è ascolta Israele, cioè non è ami Dio, tu non ami proprio Dio, amerai, intanto ascolta. Perché da questo ascolto che dice il tuo desiderio di relazione con Lui, cominciando dal punto più interno, cuore, si riversa su quello più esterno, corpo, pelle, mani. Le mani sono il punto più esterno del nostro andare fuori di noi, no? Si riversa questo processo di amore. Non sarebbe niente amare con le mani se questa cosa non fosse, diciamo, il punto di arrivo di una trasformazione interiore. Allora, il cuore è soltanto un ricettacolo, è un luogo dove si tiene come il fuoco acceso, la brace, il focolare, no? Si guarda che non si spenga. Il cuore è il luogo che prolunga l'ascolto, che conserva le parole di Dio. L'anima è quel principio primordiale dove noi siamo anzitutto memoria e desiderio, affetti, passioni, pulsioni anche, no? Tutta questa attività desiderante che è una specie di magma tante volte, no? Delle volte anche noi non sappiamo, abbiamo desiderio di quello, poi no, quell'altro, ci scoraggiamo, avete visto? Cioè il movimento interiore che parte ovviamente da questo calore che è interno al cuore, ma che poi ha come delle eruzioni magmatiche di desideri che non sappiamo se sono buoni o no, sempre. Allora si ama con tutta la mente, c'è il discernimento di questo movimento interiore, ma insomma Signore, ma queste cose saranno secondo la tua sapienza, capite? Questa realtà sentiamo il bisogno di appropriarcene, riconoscerla, disciplinarla, discernerla nella sua bontà alla luce della parola di Dio. E poi con tutte le forze. Allora lì si estrinseca, diciamo, no? Tutto questo movimento che parte da dentro. E così è la santificazione. La santificazione in buona parte consiste nel riconoscere il nostro peccato e nel lasciarci, come dire, toccare dalla misericordia di Dio. E man mano, per estensione, tutto questo diventa discernimento di ciò che è giusto, che è buono, diventa disciplina del desiderio, diventa azione, no? Che esprime l'amore anche verso gli altri nella concretezza di una corporeità rinnovata. Però dall'altra parte, ecco il punto è questo, che mi sono fatto questa idea, non so se è giusta, il Signore con noi in entrata non è a partire dalla corporeità per arrivare al cuore, ma è a partire dal cuore per arrivare alla corporeità. Ci siamo? Invece gli altri, l'impatto con gli altri è innanzitutto a partire da una corporeità che poi viene interiorizzata, capite? Allora, il Signore non ci prende coi sensi, con la prepotenza, no, dell'occhio che guarda, che vede, che desidera. Il Signore Il Signore non ci chiede, per esempio, di essere amato con tutte le viscere da noi, le viscere che sono l'immediatezza dell'affetto che è legato al corpo. Cioè, vedo uno che sta male, cosa faccio? Non è che ci ragiono sopra. Il corpo a volte agisce di suo senza ragionare. Se vedo uno che gli casca una tegola sulla testa, io senza ragionare o deliberare lo tolgo via. Lì è un atto corporeo che dice che percepisco la mia carne come prolungamento della la carne degli altri, come prolungamento della mia. Cioè farmi male io, farmi male quella, è la stessa cosa. Siamo lo stesso corpo. È un principio, come si può dire, di comunione primordiale, che poi noi abbiamo perso, perdiamo, perché dopo gli altri diventano antagonisti, eccetera, eccetera. Però ci sono delle esperienze limite in cui questa realtà torna fuori. Il samaritano, no? Si ferma davanti al ferito perché è toccato qui, nell'interiore, nelle viscere, e il suo corpo agisce subito. Capite? Poi dopo uno ci ragiona dopo, dice, ma avrò fatto bene, avrò fatto male, dico, quello era ferito, magari se chiamavo l'ambulanza invece di soccorrerlo io, forse era più prudente, no? Però non ci ho pensato lì per lì, ho fatto quello che istintivamente mi sembrava più il richiamo proprio, no? Capite? L'amore, diciamo, il rapporto con gli altri va dalla corporeità all'interiorità. Ecco perché il corpo va custodito. Perché il corpo è una spugna da cui entrano moltissime cose che poi pregiudicano la purezza del cuore. Questo sta dicendo Paolo. Cioè, se tu dal corpo fai entrare una serie di cose che sono rapporti libertini, dalla prostituzione alla prepotenza, allo sfruttamento del corpo altrui, se tu cominci a lasciare entrare queste cose, piano piano nel tuo cuore non c'è più posto per la parola di Dio. Se invece nel tuo cuore lasci questo posto e questa energia che va verso il corpo, ma allora il corpo deve diventare sempre più trasparente a questo, cioè si deve custodire rispetto a queste spinte, diciamo, che tendono a contaminare, a rendere impuro, come dice qui, no? Quindi quello che si dice santificazione è una realtà complessa, che è stratificata, che è progressiva, capito? Non è che sia una cosa così, che arriva da un giorno all'altro. Il punto decisivo di questa cosa è il nostro riconoscerci costantemente poveri, bisognosi di perdono, malati, che hanno bisogno del medico, che grazie a Dio è Lui, Cristo. Sono anche le beatitudini, certamente, riconoscersi poveri, certo. Ah, per tenerlo, sì, va bene. Va bene, non so, su quel brano centrale, diciamo, della parusia, della venuta del Signore, queste immagini un po' apocalittiche, c'è qualcosa che vi incuriosisce su questo? Sì. Noi, sì. La parola del Signore, certo. Sì. 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 Ascolta la parola e Sì, questo noi, diciamo, è un noi ecclesiale. Per esempio, lo ritrovate, non so, per esempio nel prologo di Giovanni, il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Noi chi è? Tutti gli uomini? Sì, però in quel caso sono quelli che hanno visto, che sono portatori di questa testimonianza del Verbo incarnato, no? Noi abbiamo riconosciuto, oppure la prima lettera di Giovanni, quello che noi abbiamo ascoltato, quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi. La testimonianza è sempre plurale, perché se fosse di uno solo, capito? Quello è un visionario. Ma se c'è un insieme, no? Che condivide la stessa esperienza, allora diventa la forza della testimonianza ecclesiale. In questo caso il noi è riferito ai superstiti. Il verbo vuol dire quelli che sono rimasti. Perché la domanda che origina questo è: ma quelli che nel tempo sono morti, possiamo pensare che questa fraternità, questa fila del piede si spezza così? Guardate, l'interrogativo viene da questo e genera angoscia. E Paolo dice: non voglio che siate tristi su queste cose. Noi non avremo alcun vantaggio su quelli che si sono addormentati. Usa il verbo dormire, coimao, coimeterion, il luogo del dormitorio, cimitero. La parola cimitero vuol dire dormitorio in greco, cioè è l'idea cristiana che lì si aspetta, ci si risveglierà, no? In modo anche gentile, no? E fine di indicare la morte. Usa questo verbo, pensate, dice: riguardo agli addormentati, fratelli, non voglio che ignoriate perché siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Addormentati qui usa un participio presente, quelli che ora nel frattempo sono morti, che rimangono ora addormentati. Poi dice che Gesù, versetto 14, noi infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, ecco il kerygma. Su questo si fonda il fatto che coloro che nel frattempo si sono addormentati, qui usa l'aoristo, il passato, quelli che già da tempo sono dormienti, lui li risusciterà, aneste, e li radunerà insieme con lui, sur auto, insieme con lui. Noi vogliamo infatti, fratelli, vi diciamo sulla parola del Signore, che noi, i viventi, i sopravvissuti, alla parusia del Signore, non avremo vantaggio su quelli che si sono addormentati prima. Perché, dice, prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i vivi, dopo usa la parola necroi, i morti proprio, lo dice fuori di metafora, non parla più di dormienti, parla proprio di morti. Come Gesù quando parla, vi ricordate, dice Lazzaro si è addormentato, dice, ah, se si è addormentato, allora visto quando uno dorme vuol dire che sta già meglio, no? Della malattia. E poi dopo glielo dice fuori dei denti, dice, no, Lazzaro è morto, ma io vado a svegliarlo, vado a rialzarlo, no? E dice, prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i sopravvissuti, saremo rapiti. Rapire vuol dire che è un altro che ti porta via, non sei te che vai nel cielo, è un altro che ti prende e saremo sempre con lui. Allora queste parole siano di conforto rispetto a questa tristezza, no? A volte a me è capitato di usare parole di conforto con queste, no? Ricordo una signora vedova, no? Che mi capitò di dire, poi il Signore ci raduna, saremo sempre insieme, no? E no, dice lei, il mio marito l'ho già sopportato 40 anni, adesso per favore non mi venga a dire questa cosa. Dopo io mi sono ritirato, dico, io bisogna che stia attento a dire con troppa facilità, no? Questi. Dice sì, una distanza giusta però, eh. Bene. Beh, è giusto che sia così, perché in fondo diciamo c'è una prospettiva che cioè, quando noi diciamo l'escatologia, le realtà ultime non sono ultime cioè, nella loro attuazione finale, però le realtà ultime interessano già il presente. Perché questa è la speranza cristiana. La speranza cristiana è che quell'incontro lì mi cambia già il modo di vivere qui. Cioè, perché mi fa vivere non ripiegato, mi fa vivere non abbattuto, mi fa vivere con uno sguardo sempre, no? Quando cado mi fa rialzare. Capite? Per cui, diciamo, la fine non è una realtà di là da venire. Interessa già il mio modo di vivere il presente. La venuta del Signore non è solo la fine, è già il fatto che Lui, col suo amore, immette in me, no, un desiderio, una speranza che sono già ora anima, no, del mio vivere.
Volevo chiederti, ritornando un attimo indietro, si è parlato delle impurità che sono all'esterno, però ora non cito correttamente, vado sì solamente come riferimento a quello che Gesù dice quando parla della impurità che è dentro di noi e non viene da fuori. Volevo capire bene di più, anche perché mi è sempre rimasto.
Certamente, no, quando Gesù parla del cuore, il problema è il cuore. Ma anche lì, vedete, c'è sempre qualcosa che i farisei avevano esagerato, no? In un modo ossessivo, l'impurità come legame col corpo. Cioè, tant'è che se il corpo tocca una cosa o mangi un cibo che, no, è vietato, eccetera, diventi impuro. E impuro vuol dire che non sei più a contatto con gli altri, cioè ti preclude la relazione. L'impurità, guardate, vuol dire impuro, vuol dire esclusione dalla fraternità. Ecco il tema del collegamento corpo-fraternità. Come il leproso, no? Deve stare fuori. L'impurità è che allora la gente ti scansa, se sa che sei impuro non ti tocca, quindi non puoi più avere relazione secondo che grado di impurità hai, no? E i farisei legavano tutto questo anche alle cose più, no, più minute, e Gesù dice, ma non è quello che tocca il corpo semplicemente, no? È quello che semmai esce dal cuore. Ma che cos'è che esce dal cuore? È quello che per una via o per l'altra c'è attecchito. Perché guardate, il cuore non è, cioè non è che produca spontaneamente. È come un terreno, dice la parabola, no? Che secondo quello che ci semini, poi ti ritrovi. Dice, vabbè, ma io queste cose non ce le ho seminate, no? Come fanno a venire fuori? Non è vero. A volte succede con i bambini, no? La prima parolaccia che il bambino piccolo dice, i genitori dicono, ma chi te l'ha insegnata questa cosa lì? No? Perché? Perché, insomma, da dove è venuta fuori? Evidentemente ci deve essere qualcosa che dal corpo passa, dai sensi, dalle porte, orecchi, occhi, no? Entra, e che poi lì per lì rimane latente, come delle spore che non si vedono, e poi incontrando una condizione favorevole, qualcosa che innesca, producono dei frutti che sono gesti, azioni, parole. Per esempio, un bambino che ha a che fare con una mancanza di rispetto del proprio corpo da parte dei genitori, per esempio, no? Si troverà degli istinti violenti, per esempio di reazione con gli altri, perché pensa che quello sia il modo di affrontare le relazioni. Ma lì c'è qualcosa che è passato dal corpo per entrare in qualche modo in un livello più profondo. Le parole sono, diciamo, forse il veicolo più forte di ciò che da fuori attraverso il corpo viene dentro. Parole, messaggi, immagini. Allora, io non so, la risposta è complicata per me dirla questa, ma bisogna tenere presente interno e esterno su più direzioni, su più fronti. Perché questo? Perché non c'è anima e corpo come due realtà separate. Capite perché per noi cristiani la corporeità è importante? E poi è destinata alla risurrezione. Perché anche di là noi non possiamo avere relazioni senza corpo. Cioè, la fraternità ricostituita suppone una corporeità, che siamo animule, vagule, blandule, come dice... come si chiamano? Grazie. In quell'epoca triste di ricerca di salvezza di questo tardo impero, no? In cui il cristianesimo non c'è ancora, in cui gli dèi sono tramontati. Che tristezza quell'epoca, no? Non ci fosse stato il seme cristiano lì, che cominciava a attecchire. Ma anche la nostra è un'epoca triste da questo punto di vista, eh? Ma sai, non so neanche io come dire, pare che quella generazione lì avesse proprio un'attesa molto forte a breve del Signore, no? C'era la memoria di alcune parole di Gesù che diceva: non passerà questa generazione prima che queste cose siano accadute, e parla degli ultimi tempi. Allora questa idea, capito, è che quella generazione, che qui siamo negli anni 50, quindi Paolo muore 15 anni dopo, lo stesso Pietro più o meno, capite? Quindi è una generazione di gente che ha conosciuto Gesù, e che sono ancora viventi. L'idea forse era che, insomma, Gesù torna, perché questi erano tramite essenziale per la conoscenza di Gesù, no? Però è anche vero che se voi rapportate per esempio l'esito della predicazione di Paolo a Tessalonica, quanti potevano mai essere in una metropoli cristiani come Tessalonica, come Corinto? Poche decine, no? Allora, rispetto a questo venire del Signore che ci vuole in qualche modo salvi tutti e vuole che il Vangelo arrivi ai confini della terra, no? Che lui venga troppo presto, capite? Non tornerebbero i conti. Per cui c'è un po' questa sensazione strana, forse si può avere. Da una parte Gesù viene, perciò Paolo si affatica giorno, notte, e viaggi, e veglie, e un continuo spendersi per la predicazione, al di là di quelle che erano le necessità strettamente materiali di fare un lavoretto per campare, e basta. Poi tutto il resto, lì. Quindi vuol dire urgenza che la parola arrivi. Nello stesso tempo però anche loro ragionevolmente potevano prevedere che non fosse così vicinissima. Però l'idea che potevano essere vivi alla venuta del Signore era un'idea molto forte, questo sì. E nel frattempo la morte di alcuni interroga, dice: ma allora questi non ci saranno quando il Signore viene, come saranno? Qui usa queste immagini apocalittiche che sono un po' curiose, eh? Non so se... sì. Brava, certo. Per esempio, un rapimento, proprio il rapimento, Enoch, per esempio, uno dei dei prediluviani, prima del diluvio, Enoch fu rapito al cielo. Un altro è stato Elia, il profeta Elia col capo, no? Qualcosa di simile, c'è una tradizione, lo dice anche di Mosè, anche se la Bibbia non lo racconta proprio in questi termini, no? Perché quindi questi, diciamo, rapimenti sono già, no? Nel gradimento di Dio. No, certo. Diciamo che le immagini sono come una grammatica, non sono immagini da pensare col realismo dantesco, capito? Il fuoco, no? Le torture, quello è un immaginario nostro, no? Paolo è imbevuto di questo immaginario apocalittico e quindi esprime la sua percezione dell'escatologia con queste immagini. Queste immagini disegnano però un piccolo cosmo che vede, per esempio, il suono della tromba è la convocazione, il Signore perché l'accampamento di Israele viene radunato dalla tromba, no? Ma insomma è anche un concetto militare, se volete, e tutti si radunano, no? Lo shofar, il corno, per esempio, ancora oggi suona a Gerusalemme per dire che comincia lo Shabbat, quindi, no? Si raduna come comunità in festa, no? E poi dice alla voce dell'arcangelo, qui usa il termine arcangelo che come un ordine, nella tromba di Dio scenderà dal cielo il Signore, scenderà. Catabaino. Scendere è il movimento stesso dell'incarnazione all'inizio, no? Ma è quello anche del ritorno di Gesù, è lo scendere dello Spirito su di lui come colomba, vi ricordate? Lo scendere in questo caso è un movimento sovrano di Dio, no? Che viene incontro all'uomo, non è un movimento violento. Per esempio di Satana si dice che scende nell'Apocalisse. No, precipita, cade, perché Michele lo caccia via di lassù, lui vorrebbe avere dominio lassù, e invece è cacciato qua giù. Allora cosa fa? Occupa una regione che sta tra la terra e una sorta di primo cielo, perché lui non può ritornare lassù. Allora lui, diciamo, questi spiriti, San Paolo dice, la nostra battaglia non è con la carne e il sangue, noi crediamo che sia lì, no? Ma è con i principati, le potestà, queste potenze dell'aria, no? Lo dice ai Corinzi, no? È un'immagine anche qui apocalittica, strana, è immaginare che qui sulla terra noi siamo ostacolati nel nostro andare al Signore, o nel venire del Signore a noi, da una sorta di, diciamo, di atmosfera che è abitata da questi spiriti, che impediscono in qualche modo il nostro accesso al divino. E qui sulla terra ci sguazzano, però non è che vogliono abitare sulla terra, eh. Sulla terra ci vengono solo per avere un potere su di noi che li fa divini, e per impedire il nostro accesso al divino vero. Dice. Allora qui invece l'arcangelo raduna gli eletti e poi il Signore che scende, come l'arcangelo è come se fosse il pastore che viene, ma quello è il cane che raduna, no? Quindi il gregge deve essere radunato vincendo ogni resistenza di questi spiriti maligni e il pastore poi se lo porta. Ora l'arcangelo qui non è nominato. L'espressione arcangelo è usata per due figure, o tre, no? Ma soprattutto due, che sono Michele e Gabriele. Ma già nell'Antico Testamento, nel libro di Daniele, per esempio, sorgerà Michele, il gran principe, per la lotta finale, e allora quelli che sono nella polvere si risveglieranno. Oppure l'Apocalisse di Giovanni. E dall'altra parte Gabriele, nella tradizione rabbinica questo molto, forse con due funzioni differenti, cioè mentre Michele tiene a bada l'avamposto, gli spiriti maligni, Gabriele incoraggia i credenti a dire loro eccomi, come ha fatto con Maria. Gabriele incoraggia la debolezza, Michele spezza la forza. Michele tronca l'orgoglio, chi è come Dio? Non sei Dio, dice al drago, gli dice guarda che tu non sei Dio, e basta questo che il drago, svelato nella sua menzogna, precipita. Non è che c'hanno le spade. Invece Gabriele deve fare l'operazione inversa. Quando uno si monta la testa, Michele lo rimette a posto. Quando uno si scoraggia, lui dice ma io non sono degno, Signore, non posso. No, coraggio. Michele è quello che tocca il profeta Daniele sulla spalla e gli dice sei un uomo prediletto, non ti devi abbattere, il Signore ti ha parlato, abbi coraggio. Cioè ti invita a dire il tuo eccomi. Questo allora è il raduno escatologico pensato, diciamo, con questo tipo di immaginario, no? Ma insomma, noi sappiamo che siamo dentro una sorta di lotta e di ostacoli, eccetera, ma sappiamo che c'è chi combatte anche a nostro favore. E che il Signore viene a cercarci. E se uno quella voce l'ha già sentita, le mie pecore la conoscono, la mia voce, se uno che si trova nell'ombra di morte, nella valle oscura, come dice il Salmo, anche se vado in una valle oscura, tu sei con me, perché ci sei già stato anche te lì, e allora il tuo bastone mi dà sicurezza. Se anche attraversiamo quella valle della tentazione della morte, lui lì ci viene a cercare, la sua pecora perduta la viene a cercare fin lì. Quindi questo è l'oggetto di una speranza che non è il titanismo spirituale, capisci? Allora io devo, no, riuscire. Dell'ira? Diamo qualche minuto. No, l'ira è un tema molto difficile questo, perché chiaramente noi facciamo un po' difficoltà ad accettare questa passionalità in qualche modo interna a Dio, no? Per cui c'è anche un impeto, no? O la gelosia, eccetera, no? A Dio si attribuiscono questi, perché noi sostanzialmente veniamo, da una parte abbiamo elaborato sistematicamente una teologia intellettualistica, questo non da ora, dal Medioevo, ma il Medioevo erano un po' meno, ma insomma da lì, cioè pensare che Dio è l'essere perfettissimo, no? È l'essere allo stato puro, è pura intelligenza, pura volontà, va bene, ma l'affettività, questo Dio amore, allora tutta questa parte qui, capite? È stato intellettualizzato l'elaborazione concettuale e ha lasciato da parte, no? Queste realtà di cui il linguaggio biblico è pieno, capite? Perché nella Bibbia Dio si pente, soffre, reagisce, si offende, poi ritorna, si ripente d'essersi pentito, No, non è così. Prima si pente e manda il diluvio, poi vede quello che è successo, si pentì di aver mandato il diluvio. E oggi che abbiamo riscoperto, diciamo, l'affettività di Dio, questa affettività soprattutto noi la concepiamo con il tono positivo della misericordia, no? Perché abbiamo questa percezione, Dio ci ama, nel suo amore ovviamente ci perdona, no? E via dicendo. c'è un'altra sfera, diciamo, affettiva che è nel linguaggio biblico, che invece ha a che fare, è quella a che fare con l'amore non corrisposto. La gelosia è amore tradito, amore violato, no? Cioè, quando l'amore di Dio è materno e paterno, perdona, ma a volte rimprovera, a volte anche castiga, a volte, no? Deve. Quando l'amore è sponsale, non è più mamma e papà, lì, e lì c'è un fuoco diverso che brucia. Dite? L'ira di Dio è quell'atteggiamento di lontananza da Lui, dal quale, cioè che è determinato proprio da un atto stesso dell'uomo che si esclude. Chi rifiuta Cristo e la sua misericordia si esclude da questa relazione di amore e di conseguenza è senza speranza da questo punto di vista. Poi chiaramente quando parliamo di ira noi la intendiamo a modo nostro, l'ira, no? Per noi l'ira è perdere la testa, no? Ma l'ira per gli antichi è un elemento in sé per sé non negativo, eh? Paolo dice infatti nell'i arrabbiatevi ma non peccate, perché diciamo nella antropologia diciamo antica l'uomo ha due impulsi fondamentali. Uno è il concupiscibile, cioè è l'istinto di conservazione, per cui tu vuoi mangiare, gli appetiti, la riproduzione, no? Conservare se stesso e la specie. E qui però è smodato il nostro concupiscibile, perché vogliamo di più, di più, di più. L'altro è l'irascibile. L'irascibile è quando scatta qualcosa per difendere un bene. O se vedi una persona che viene offesa o un piccolo che viene... tu intervieni, no? Questo intervento è qualcosa che avviene anche con forza, no? Con energia. Sapete, Platone diceva, sì, noi abbiamo queste due spinte e nel Fedro, no? Che uno dei suoi principali dialoghi dice l'auriga, c'è il cocchiere, che è la ragione, che ha questi due cavalli, uno ti scappa di là, uno di là, no? E noi facciamo sempre questa fatica a tenere a bada le nostre pulsioni, a tenere a bada le nostre reazioni con gli altri. L'ira può essere peccato, ma non è necessariamente peccato. L'ira a volte quando uno interviene in modo forte perché non sopporta che ci sia un bene violato. L'ira è anche dei genitori coi figli, perché quando tu ti rovini, allora io non posso dire oh va bene, no, poi tanto poi ti perdono quando ritorni. No, ritorni, non so mica se ritorni se fai così. Bene, via. Rimeditate. Ora la prossima volta io ho dei calendari qui se li volete. C'ho qui dei calendari perché con questa settimana finiamo la lettura.
Comincerebbe la lettura di Malachia, e quindi vuol dire la lettura di